io credo di avere insistito abbastanza sull'importanza del dono, scoprire che la vita è un dono, non è una conquista, e quando scopri che la tua vita ti è stata donata, cerchi anche la fonte del dono, il donatore, chi è che mi ha donato la vita? E quando accetti questo, accetti che tu occupi il secondo posto, non occupi il primo posto. Sei creatura, non sei creatore. Quindi dipendi dal creatore, dipendi dalla sorgente, dipendi dalla fonte, non puoi distaccarti dalla fonte, se lo fai muori, dissecchi e muori. Si spegne la luce e sei nelle tenebre. Se invece sei nella luce, vedi dove stai camminando e dove devi andare, altrimenti sei cieco perché sei nelle tenebre e trascini anche gli altri nelle tenebre e nella cecità. Ecco che Dio, che è luce, è venuto a portarci questa luce. Noi possiamo accoglierla e possiamo rifiutarla. Ma il cammino cristiano è un cammino molto faticoso, molto impegnativo, non è semplice come nelle altre religioni, è molto più difficile per noi, perché bisogna accettare di lasciarsi fare da un altro, bisogna accettare che il Signore ci faccia un trapianto di cuore. Siamo tutti ammalati di una cardiopatia molto molto grave, abbiamo un cuore duro, un cuore di pietra. Lui viene come buon chirurgo a farci questo trapianto di cuore. Un cuore che non sa più amare, un cuore duro. Ci toglie questo cuore di pietra e ci dà un cuore di carne, che sa veramente amare. Lui è venuto unicamente per questo, per salvarci da questa morte eterna, che è l'indurimento del nostro cuore. E questo lo verifichiamo ogni giorno. Noi vorremmo amare con facilità, con gioia, con dolcezza, ma poi ci rendiamo conto che non riusciamo ad amare. Perché c'è sempre questo orgoglio, questa concupiscenza che cerca sempre di avere, di potere, di godere, di dominare sull'altro. Questo è un sintomo che siamo malati, che abbiamo un cuore duro, che rischiamo di morire. E quindi non bastano le aspirine per guarire da una cardiopatia. Ci vuole un trapianto chirurgico, un intervento chirurgico. Possiamo accettarlo e possiamo rifiutarlo. Questa purificazione si chiama purgatorio. O lo accettiamo di qua, questo intervento, o ci verrà fatto di là. Ma senza un cuore nuovo non possiamo amare. Capite? E se io non ritrovo questo mio rapporto con Dio come hanno fatto tutti i nostri santi, sposati e non sposati, noi non riusciremo a costruire la civiltà dell'amore. E il mondo la sta aspettando, sapete, questa civiltà dell'amore, aspetta noi cristiani, se siamo sali, se siamo luce, per portarlo questo amore. Ma per farlo prima bisogna accettare questa purificazione, bisogna accettare questo trapianto di cuore. Oggi abbiamo bisogno di matrimoni santi, coppie sante, famiglie sante, che diventano luce in un condominio, in un quartiere, in una città. Bisogna ripartire dalle nostre famiglie, ripartire dalle coppie cristiane, perché il mondo ha bisogno di noi, sapete. Perché ha bisogno della nostra testimonianza. Quindi è una grande responsabilità che abbiamo in questo momento storico di ricordarci che siamo tutti chiamati alla santità, sposati e non sposati. Ma la Chiesa oggi ha bisogno di santi, e questo cammino sull'amore, pensate, adesso ce l'ha donato un Papa santo. Vi rendete conto? Noi abbiamo il Magistero, la dottrina di un Papa santo, perché il 1° maggio verrà proclamato beato. Noi cristiani, non le altre religioni, sapete, e ci ha dato questa dottrina. Ci ha insegnato una via, ce l'ha aperta. Non è poco. Dobbiamo questa dottrina assimilarla, conoscerla, impararla e poi metterla in pratica per trasmetterla ai nostri figli. perché è un dovere sacrosanto educare le nuove generazioni all'amore cristiano, non l'amore pagano, l'amore cristiano. Se non lo facciamo, non prepareremo certamente la civiltà dell'amore, ma la civiltà dell'odio. E i nostri figli non crederanno più all'amore e non si sposeranno più. E non vorranno più generare, perché non crederanno più alla paternità. E quando togli la paternità è finita, perché togli Dio. Quindi è un momento molto grave dove tutti, noi sacerdoti, voi laici per carità, ma come cristiani, come Chiesa, siamo chiamati oggi a dare testimonianza. Chissà fa chi non sa insegna, cioè si insegna facendo vedere quello che sai fare, come tutti i maestri in tutti i campi, i mestieri in tutte le arti. Il maestro è quello che ti fa vedere quello che sa, non solamente parla, te lo fa vedere. I genitori oggi devono essere testimoni della verità, maestri dell'amore, perché non bastiamo noi sacerdoti, suore, eccetera, non bastiamo. Siete voi, sposati, coniugi, va bene, genitori, testimoni dell'amore nella coppia e nella famiglia. Noi siamo dietro di voi, vi possiamo aiutare, sostenere, ma siete voi che vi amate e generate. E generate, procreate insieme con il Signore. Oggi la gente ha bisogno di voi, ha bisogno della vostra testimonianza, la Chiesa ha bisogno di voi. Bisogna preparare coppie sante in tutte le parrocchie e partire da quando sono preadolescenti, adolescenti, sapete, e insieme formare i nostri giovani alla verità sull'amore. Altrimenti un domani ci punteranno il dito contro. Ci avete ingannati, non ci avete educati all'amore, non ci avete detto e fatto vedere la verità, che non sia mai, che non sia mai. C'era qualcuno?
L'esempio che tu hai dato. L'esempio che tu sei dato. Si è spezzato con il mercato di Milano, diciamo così, e era posto nell'uccello con la fonte. Quando tu hai detto questo, hai espresso una relazione. Se io guardo la mia vita, è solo frutto di relazioni. Quello che tu hai detto è frutto di relazioni, tutto ciò che ci hai parlato oggi. Siamo malati di relazioni. La nostra malattia è di relazioni. Per guarire, qual è la relazione che dobbiamo ricongiungere e dovere per poi dopo cambiare tutte le altre relazioni?
Lo vedremo già questo a partire dalla prossima volta, cioè Dio viene a salvarmi, come accennavo prima, e a guarire le mie relazioni. Ma io prima di tutto devo accettare di essere malato. E non tutti, sapete, accettano di essere malati. O certo che venga pure il Signore a collaborare i nostri sforzi, i nostri impegni. Se vuole venga ad aiutarci, ma in fondo ce la possiamo cavare da soli. L'eresia pelagiana, il caritanesimo, ci abbiamo la grazia iniziale, ma poi va bene, ce la facciamo da soli. E c'è sempre questa mentalità. Sì, abbiamo bisogno di Dio, però ce la caviamo anche da soli. Questo è l'orgoglio. Cioè non vogliamo essere curati, non vogliamo scoprire la ferita, vogliamo curarci da soli. Non abbiamo bisogno del medico. Questo è orgoglio. Questo è orgoglio. E ti porta alla morte, perché se non cambi idea, se rimani indurito in questa convinzione che puoi guarirti da solo, quell'orgoglio lì blocca l'intervento di Dio, perché Dio non opera. Se non fili il foglio di accettazione della clinica dello Spirito Santo e dai il consenso all'operazione, Dio non fa l'intervento chirurgico, non interviene. Perché? Perché rispetta la tua libertà, la tua scelta. Giustamente oggi tutte le relazioni tra noi personalmente e Dio, noi, i familiari, i parenti, gli amici, sono tutte relazioni malate e infettive, infettive, che trasmettono un virus che fa ammalare l'altro. Perché quando nella coppia quell'amore sparisce e diventa un amore cattivo, un amore avvelenato, contamina anche i figli, perché non vengono più cresciuti, educati in un ambiente amorevole o amoroso, come volete, dove c'è veramente l'amore, l'ascolto, il dialogo, il rispetto, la tenerezza, dove non si grida, non si urla, si parla con calma, con tranquillità. C'è un ambiente sereno. I figli non crescono, non vengono educati al rispetto dell'altro, all'ascolto dell'altro, a saper fare spazio all'altro. È in questa palestra della famiglia che si impara ad amare e ad essere persone educate e civili. Educate e civili. E capisci che poi se la famiglia è malata, tutta la società è malata. La legge mi mette davanti la mia malattia, perché di fronte alla legge io mi scopro impotente, non riesco a mettere in pratica e a rispettare la legge. Non ce la faccio, perché? Perché non mi sono educato a controllare le mie passioni. La paura, la gioia, la sofferenza, la speranza, ecco, non riesco a controllare queste passioni naturali. Non mi hanno insegnato, non mi hanno educato all'esercizio delle virtù. Ne parlavo con i vostri figli ieri pomeriggio, al catechismo, quei ragazzi che si preparano alla cresima, cioè io sto facendo con loro le virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, già Aristotele ne parlava. Un uomo maturo è una persona che sa esercitare queste virtù, è un uomo prudente, giusto, forte e temperante. Quello che vediamo oggi, questo spettacolo degradante dei nostri politici, della nostra casta, il sistema, quello che volete, sono persone che non sono state educate alle virtù, ai valori, a saper controllare le loro passioni. Le diverse passioni, San Tommaso parla di 40 virtù, San Tommaso d'Aquino nella Summa. Che sono gli atti umani, sapete? Tutti gli atti umani vanno controllati dall'esercizio di queste virtù. Che vuol dire, io già da piccolo, il papà, la mamma mi hanno insegnato a pensare bene di tutto e di tutti, a parlare bene di tutto e di tutti, a comportarmi sempre bene. Se ogni giorno penso bene, parlo bene, mi comporto bene, a forza di ripetere il bene in pensieri, in parole, in opera, acquisto una buona abitudine, perché si impara ripetendo, divento virtuoso, divento buono. Pensate allo sport, alla musica, devi ripetere quel movimento migliaia di volte, ma c'è l'allenatore che te lo insegna, c'è un maestro che te lo insegna, c'è un papà e una mamma che te lo insegnano. Se invece ogni giorno penso male di tutto e di tutti, basta aprire la TV, leggere i giornali, si pensa male di tutto e di tutti, parlo male di tutto e di tutti, mi comporto male con tutti, a forza di ripetere il male in pensieri, in parole, in opere, acquisto i vizi e divento cattivo. Noi oggi stiamo imparando i vizi nelle relazioni, stiamo imparando i vizi. Siamo viziosi noi e lo siamo con gli altri e trasmettiamo il virus del vizio, non della virtù. E i nostri giovani, invece di imparare le virtù in casa, imparano i vizi. La mamma dice la parolaccia, il papà anche, ma vai a quel paese, apri la TV, parolacce anche lì, giudizi anche lì. Calunnie sulla persona, sparlare della persona, infangare una persona. I nostri giovani che cosa imparano? Che bisogna comportarsi così. cioè fare i furbi, invece di essere persone virtuose, essere persone viziose, cioè mettere in pratica i vizi che diventano virtù. Stiamo scambiando il male con il bene. Si scambia a destra con la sinistra. Ora capite che c'è tutto un lavoro che deve partire proprio dalla coppia che si educa veramente al rispetto tra di loro. Perché poi dovranno formare una famiglia. E questo amore, questa educazione, queste virtù, trasmetterle poi ai figli. Allora poi i figli, quando andranno fuori di casa, si comporteranno in un certo modo e diranno: guarda questi ragazzi che bravi, che bella famiglia c'è alle spalle. Questa è testimonianza cristiana, ma anche umana e civile. E oggi le famiglie cristiane per prime dovrebbero dare questa testimonianza, perché educare i figli, me lo insegnate, è un lavoro molto molto grave e faticoso, comporta tante rinunce e tanta fatica, ma mettere al mondo dei figli è chiaro che comporta anche un sacrificio. Se rifiutiamo questo sacrificio, rifiutiamo il loro bene. Cioè pensate che società gli stiamo preparando noi a loro, che futuro gli stiamo preparando, che valori stiamo trasmettendo quando oggi tutti i valori sono crollati, tutti i valori. E i cristiani dove sono? Nel mondo dell'economia, della politica, dove sono i cristiani? I nostri politici cristiani, cattolici, mi dite voi, e non entro in particolare, ma dove sono quelli che sono contro l'aborto, contro l'eutanasia, che vogliono il matrimonio, contro le coppie, va bene, omosessuali? Dove sono i nostri politici cristiani che si professano cattolici? C'è una grande confusione e noi chiediamo chiarezza. Perché noi vogliamo che prevalgano i valori, non i disvalori. Ma oggi essere il furbo, fregare l'altro, non pagare le tasse, va bene, e usare del bene altrui, è un valore, sta diventando un valore. Usare, va bene, la sessualità, va bene, per avvilire la donna, e viceversa, perché è un modo per raggiungere un potere, è un disvalore. Tutte queste cose, state ben attenti, che stanno diventando dei valori. E questo è diabolico, e porta alla perversione e al decadimento di una società. Pensate all'impero romano, E si arriva alle barbarie, La voce, ti dà un attimo...
Lì è un punto di valutata di ossigeno molto importante, e, però sono poi difficoltà, perché la fatica è molto grossa quella di coniugare la teoria dalla pratica, e spesso è facile parlare di tante cose belle, parlare del Vangelo, ma poi la mia pratica faccio fatica. Io stesso faccio fatica a vedere qualcuno che lo mette in pratica. Mi fa piacere sentire questo quadro purtroppo pessimistico e lo condivido. C'è un periodo che mi sento un pochino aiutando, perché vorrei trovare delle strade per riuscire a mettere in pratica il Vangelo. E mi rendo conto che in tanti altri campi si sente nel campo tecnico, quello che ho a che fare, dalla teoria è facile passare alla pratica, se non si riesce, se non si riesce, e l'obiettivo si raggiunge. Sono un po' impegnato anche nel campo sportivo, vedo che ci sono dei risultati dalla teoria, capisco quali sono i risultati. Nel campo religioso la cosa mi sembra molto molto più difficile, perché non vedo che il Vangelo e tutto ciò che ha parlato la comunità internazionale, oggi questi discorsi, non vedo che si mettano in pratica e non so cosa fare. E mi chiede qualche volta, ci troviamo in parrocchie molto difficili, perché il nostro impegno è un po' scoperto, un po' è difficile perché non ci sono vacanze, non ci sono possibilità di intervenire a forza. Come lo consiglio, come parliamo, come crediamo, certo. Come faccio a stare in stagione di salvare i due metri tra un mese, tra un anno, tra 10 anni, per saltare tutto. Fino adesso, 30 anni, 30 anni non ci sono riuscito. Penso che forse 30 anni fa la cosa è stata una.
Grazie per la domanda.
Che la situazione è ormai arrivata a lavorare all'assenza di operati di rifugi. Ma l'emergenza educativa, l'emergenza della etica nel mondo sociale è un qualcosa che sta venendo verificando almeno nell'ultimo ventennio in maniera specifica. Vorrei chiaramente sulla a mio avviso assenza di una voce autorevole e molto realistica nell'ambito del patrimonio della Puglia e della Mare l'intera.
È un po' difficile, sai, rispondere ad una domanda quando tutta la Chiesa, almeno sai dal mio modesto punto di vista, si trova in difficoltà. Cioè, la barca di Pietro è sotto una tempesta. Sapete bene che l'altro giorno un gruppo di teologi ha chiesto al Papa di aprire di nuovo il discorso al sacerdozio, alle donne e togliere il celibato ai preti. E siamo ancora lì, capisci? Siamo ancora a questi livelli quando un Papa Santo, Giovanni Paolo II, ha detto no, lascia perdere. È un discorso chiuso, un Papa Santo, eppure i teologi, pur ignorando che è un Papa Santo, continuano a bussare sempre su queste, o meglio a toccare sempre questi tasti, che poi come sacerdote religioso dico, quando, apro una parentesi e poi rispondo, quando una donna sposa un sacerdote deve essere molto attenta, perché sposa un mistero. Conoscerà sempre una parte del suo uomo, ma l'altra non la potrà mai conoscere. E questo in amore non è giusto, perché c'è una comunione scambievole. Io mi do tutto a te, tu ti dai tutto a me, ma tutto. Con un sacerdote, te lo posso assicurare, è impossibile. E dovrai condividere e accettare tanti silenzi da parte di tuo marito. Non è giusto. Non è giusto, anche per rispetto della donna che ami. Devi essere onesto, devi dire guarda, non posso perché altrimenti devo a un certo punto chiudere certe porte. E questo per l'altro è una mancanza e può essere anche causa di grossa sofferenza. Chiudo la parentesi. Ecco, al di là di questo, dico che oggi, se la Chiesa si interroga con un progetto formativo per i prossimi 10 anni, io mi domando, per formare delle persone, degli educatori, e parlo dei genitori, parlo dei sacerdoti, dei religiosi, ci vogliono dei formatori, come in tutti gli arti e in tutti i mestieri, ci vuole uno che sappia fare scuola. E qui nasce il punto interrogativo, chi forma i formatori? Qui i vescovi devono ancora dare delle risposte. E li aspettiamo tutti, sapete. Chi forma i fidanzati? Non certo 8 corsi di formazione all'amore, perché sono ridicoli, ridicoli. Per diventare sacerdote ho fatto un cammino di 5 anni minimo. 5 anni prima di professare i voti religiosi e poi sacerdozio, 6-7 anni. Di fronte allora a un matrimonio cristiano che si parla di un sacramento, minimo un cammino di 2-3 anni, ma serio? Serio? Con la teologia di Giovanni Paolo II, perché non puoi ignorare questa teologia ormai, non può un sacerdote, va bene, fare dei corsi, un parroco, dei corsi sul matrimonio, ignorando questa teologia, non può, sarebbe una cosa molto grave. Quindi quando fai un cammino di questo tipo, come facciamo noi con incontro mensile, è già cominciare a intravedere che significa sposarsi in chiesa, che responsabilità ti prendi. Vuol dire che hai scoperto che senza la fonte dell'amore tu non puoi vivere l'amore, senza Dio tu non puoi amare, perché amare significa dare lo Spirito Santo alla persona che ami. Capite a che livelli siamo? Dare lo Spirito Santo alla persona che ami, questo è l'amore cristiano, sapete? Cioè il marito dà lo Spirito Santo a sua moglie, si santifica. Ma dove si parla di queste cose nelle parrocchie? Ma dove? Ricordate che ho fatto Roma, Perugia, Firenze, Siena, Centro Italia, l'ho girato tutto. Ho fatto questo incontro una sera solo a Torino, a 50 persone, a Torino, mi ha detto: Padre Mario, mai sentite noi queste cose qua? Torino, mai sentite? Lei deve venire qui, deve venire, perché queste cose qua ne abbiamo bisogno, a Torino. Allora, ecco, bisogna ripartire da queste cose, però dovete chiederle anche voi ai vostri parroci. Il vescovo nostro è preoccupatissimo per i giovani, per i nostri giovani, preoccupatissimo per i giovani il vescovo. E qui dobbiamo tutti quanti entrare in gioco, assumerci le responsabilità e tutti veramente impegnarci a preparare il futuro dei nostri giovani. Quindi la parrocchia deve essere veramente un punto, un centro di riferimento, una palestra dove educhiamo i nostri giovani alla vita, ai valori e all'amore. Cioè bisogna ricominciare come le prime comunità cristiane. Ormai in Europa siamo diventati una minoranza, la Chiesa, state ben attenti, si sta spostando la Chiesa Cattolica in Africa e in Asia. Dobbiamo capirlo questo subito, eh? La Chiesa Cattolica si sta spostando in Africa, in Asia. Qui in Europa stiamo diventando una minoranza noi cattolici, ma siamo pur sempre cattolici, eh? E dobbiamo riscoprire la fede, le nostre origini, cioè riscoprire la fonte. Ecco perché c'è bisogno un cammino di preghiera, perché senza preghiera tu non arrivi alla fonte. Ci dobbiamo ritrovare veramente la nostra fede e alimentarla questa fede, ma non possiamo aspettare che siano gli altri a farlo, perché la mia famiglia e il mio matrimonio, devo anch'io sforzarmi, impegnarmi a fare tutto quello che è possibile, però so che senza la parrocchia, senza la comunità, senza il parroco, non posso fare un cammino, va bene, in una comunità cristiana. I movimenti ecclesiali, che sono una ricchezza, in un certo senso hanno già trovato una risposta a questo bisogno che abbiamo di formazione cristiana. Ma la Chiesa non è fatta solamente di movimenti, anche se sono una ricchezza. È fatta delle chiese particolari, è fatta delle parrocchie. È nelle parrocchie che noi dobbiamo veramente fare e portare avanti questo cammino. Ma bisogna farlo tutti insieme, perché il parroco da solo non può far nulla, un vescovo da solo non può fare nulla. Poi che ci sia questa caduta di valori, questa mancanza di speranza, che è la cosa più terribile, chiama e richiama ognuno di noi alla propria fede, alla propria responsabilità. Io sono veramente un testimone cristiano nella mia vita, in famiglia e nell'ambiente di lavoro. Testimonio veramente che sono cristiano, oppure quando sento certi discorsi me ne sto zitto, me ne vado, oppure peggio ancora mi adeguo alla massa, mi adeguo alla maggioranza. Bisogna stare attenti, perché c'è anche un martirio bianco, non di sangue bianco, di dare testimonianza. Posso dire sì, posso dire no, posso dire che non sono d'accordo, per questo motivo, perché? Perché io la penso in questo modo. Ti danno del Cesarolo, del cristiano balordo, quello non mi interessa niente, fa parte del martirio cristiano, ma non mi smuovo dalla verità. Non mi smuovo dalla verità, però bisogna fare un cammino di catechesi, di formazione, per dare anche delle risposte alle persone che ci provocano e ci interrogano. Stamattina nell'omelia ai ragazzi ho dato alcuni accenni su quello che mi dice la scienza, su chi sono io. Non sono frutto del caso, sono un prodigio, sono un mistero, e lo dice la scienza. Ecco, già imparare certe risposte e trasmetterle ai figli non è cosa da poco, perché un figlio che impara queste piccole cose che ho detto, un domani il compagno di classe glielo spara fuori e dice: ma vai a studiare, ignorante. Ma hanno detto, vai a studiare. Il bambino ha capito che deve lui andare alla fonte, aprire i libri, studiare, informarsi, poi farsi la sua opinione. Ma se i genitori educano dai figli non solamente ad ascoltare musica, per carità la musica buona aiuta, a fare sport va benissimo, ma anche a studiare, ragionare, riflettere. Cioè, quando in casa un bambino vede che c'è una libreria, avete capito? Una libreria, dei libri, un papà e una mamma che alla sera spengono la televisione e leggono, con della musica classica, tranquilla, non rocchettara. E poi da quei libri anche il bambino vuole leggere il suo libro. Quella è educazione. E stanno scomparendo i libri, sapete, in Italia legge un libro all'anno, si legge un libro all'anno in Italia. Noi non leggiamo più libri, ci basta la cultura visiva, informatica, dei media, che ti danno una parte di verità, ma ti nascondono quell'altra, o peggio ancora ti manipolano l'informazione e ti danno la deformazione a seconda delle tendenze dei partiti. Noi dobbiamo come cristiani dire: no, non entro io in questa cultura perversa e ammalata e di parte, voglio farmi la mia opinione. Questa è formazione alla verità. Ma la verità dà fastidio, perché l'hanno messa in croce la verità. La verità l'hanno messa in croce. Il mondo non la sopporta la verità. Il mondo vuole la menzogna. Capite che essere cristiani oggi vuol dire essere anche chiamati al martirio. E siamo la Chiesa più perseguitata al mondo, lo sapete. Non si vuole neanche più dire, ma lo sapete. Anche l'Europa fa fatica a dire che oggi i cristiani sono perseguitati. Non lo vuole dire neanche Bruxelles. Ma come? Si parla di ebrei, musulmani, e noi cristiani che siamo noi? Capite che c'è un attacco subdolo nei nostri confronti, bisogna anche saper reagire, ma ripeto, bisogna che ognuno faccia la sua parte. Poi certi vescovi e la gerarchia dovranno dare anche loro delle risposte e soprattutto indicarsi qualche maestro, qualcuno che ci possa aiutare, ma è certo che oggi quello che manca nella Chiesa sono i santi. Oggi nella Chiesa purtroppo ci mancano i santi, che sono i testimoni veramente della verità. E bisogna pregare al Signore che ci doni dei santi, perché siamo messi male. Qualche altra domanda? Sapete anche che i vostri figli ieri parlavano anche dei prestiti che fanno. E agli amici i prestiti 10 euro, 20 euro, poi non tornano. Qui si va a intaccare la virtù della giustizia, dare a ognuno ciò che gli spetta. Se voi dico fate un prestito a un amico e dici: guarda che alla fine del mese me li devi ridare, se quell'amico non te li ridà, ha fatto un'ingiustizia nei tuoi confronti. E devi stare attento, perché quella persona non è affidabile, non è credibile, anche perché quei soldi non sono tuoi, te li ha dati il papà e la mamma. E l'altro deve rispettare quel prestito che tu gli hai fatto. Su queste cose, sapete, vanno educati i figli. Se presti un CD o un libro e ti torna rovinato, segnato, danneggiato, questo va bene, va contro la giustizia. Non hai rispettato il bene altrui. E da queste cose piccole, sapete, che si impara ad educare i giovani, dove anche loro imparano che cos'è la giustizia. Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, fare sempre il bene, dare a ognuno ciò che gli spetta, fare la verità, non parlare mai male delle persone assenti, difficile sapete, ma non parlare male delle persone assenti, perché? Perché non si possono difendere. e questo sparlare, calunniare, sporcare continuo, anche i ragazzi lo imparano, sapete. Ma se un genitore insegna per i figli, guarda, che tu non devi mai parlare male di persone assenti. Perché? Perché quando c'è un giudizio in tribunale, c'è l'accusa e la difesa. La legge funziona così, figlio mio, eh? C'è l'accusa. E tu hai diritto alla difesa in un tribunale democratico. Però tu non puoi sparlare male di una persona, giudicarla, condannarla, e lei non può neanche difendersi. Questo, figlio mio, è ingiustizia. Se lo facessero con te, la cosa sarebbe sgradevole, come minimo. Perché lo fai con gli altri? Invece questa mentalità è entrata ormai dentro, sapete. Davanti parlo bene di te, dietro parlo male. È l'ottavo comandamento, sapete, falsa testimonianza. Siamo i 10 comandamenti. Quando tu calunni una persona, tocchi il buon nome di una persona, è un peccato molto grave. Vedete il catechismo, e bisogna riparare. Quindi educhiamo i nostri figli proprio su queste cose, sapete. Altrimenti ormai acquistano questa mentalità di sparlare di tutto e di tutti. È la fine, eh? Non c'è più fiducia e rispetto nei confronti dell'altro. Qualche altra domanda, se no concludiamo, sapete.